よね。
Mente locale, a cura di Elisabetta Scassellati.
Buongiorno a tutti da Mente Locale Radio Tadino. Questa mattina faremo un viaggio nel passato, vivremo un'avventura coinvolgente attraverso dei destini incrociati. Incrociati i destini di questi due protagonisti, o più protagonisti, del libro scritto da Mario Fioriti, Calce Viva. Buongiorno Mario.
Buongiorno, buongiorno a te, buongiorno a tutti i nostri ascoltatori, e vostri ascoltatori e ascoltatrici. Per me sono ancora nostri. Ma...
No, se... Mario, Calce Viva nasce nel 2023, viene presentato più volte anche qui a Gualdo Tadino di nuovo, e insomma un nuovo libro per te che già ne ha scritti tanti altri.
Allora, pubblicati, questo è il settimo, poi scritti sì, molti di più, molti, alcuni di più. Sì, il libro è stato presentato in anteprima al Salone del Libro a Torino alla fine di maggio. Nello stand di Diadema, perché il libro è pubblicato da Diadema Edizioni, e in quell'occasione, nella settimana di partecipazione al salone di Diadema, tra le varie presentazioni appunto c'è stata l'anticipazione di Calce Viva, e poi insomma nella nostra città qui a Gualdo Tadino altre iniziative, altre ce ne saranno, insomma adesso le stiamo un po' calendarizzando. L'estate è un po' complicata perché poi ci sono tantissime cose in giro, e riuscire a incastrarla, se no ti rimproverano sempre da queste parti, dice ma quella stessa sera ce n'era un'altra, che per me è una ricchezza ma per molti è un problema.
Calce Viva potrebbe far rimanda diciamo a idee anche non troppo positive, oppure troppo positive, insomma questa Calce Viva, questo titolo da cosa nasce?
Calce Viva in realtà nasce da una cosa molto negativa, perché innanzitutto la Calce Viva è una è la parte precedente, antecedente alla calce spenta, che è quella con cui si fanno le murature. Ma la calce viva è un, come dire, un agglomerato chimico che qualcuno, non so perché, dice che scioglie i tessuti. Perché faccio questa premessa? Perché il libro si fonda e si tiene insieme grazie ad una enorme, gigantesca fortezza che esiste davvero in Italia, ed è la fortezza di Finestrelle. La fortezza di Finestrelle viene chiamata la grande muraglia d'Europa. L'unico paragone possibile è la grande muraglia cinese. La cosa incredibile, lo vedo anche ai tuoi occhi, che in Italia lo sappiamo penso in 15.
Sì,
è una è una costruzione colossale al confine tra Piemonte e Francia, nelle Alpi Cozie, proprio sotto la Val di Susa, in questo caso la Val Chisone. E questa fortezza, questa fortificazione così enorme, fatta, realizzata intorno alla metà del 1700, voluta dai Savoia per difendersi appunto dalle invasioni, dalle probabili invasioni francesi, infatti da lì non ci sono mai passati per invaderci, addirittura i francesi a loro volta la utilizzarono loro per evitare che noi li invadessimo. Fatto sta che questa fortezza è stata in realtà sempre, ha funzionato come carcere, anche carcere militare, e negli anni dell'Unità d'Italia, tra il 1860 e il 1861, vennero rinchiusi in questa fortezza tanti, anche se i numeri ufficiali sono sbagliati, tanti prigionieri borbonici meridionali, insomma del Regno delle Due Sicilie. A distanza di un secolo e mezzo, dagli anni 90, quindi parliamo da una ventina, trentina d'anni a questa parte, è uscita fuori una leggenda che vuole questa fortezza di Finestrelle, negli anni in cui appunto è stata un carcere militare dove venivano rinchiusi i prigionieri borbonici, quale antesignana addirittura di Auschwitz. Cioè all'interno si svolgevano, si facevano attività, torture orribili, tra cui quella della calce viva. Cioè sostengono che i soldati venissero sciolti nella calce viva. Ecco perché il titolo del
sì, una cosa molto allegra. No, sicuramente ti avrà incuriosito, no, questo parallelismo, questa similitudine con Auschwitz, ma di tante cose ne parleremo nel prossimo spazio. Let's get it
in here.
And the bass keeps running, running, and running, running,
and running, running, and running, running, and running, running, and running, running, and running, running, and running, running, and
in this context, there's no disrespect. So when I bust my rhyme, you break your necks. We got 5 minutes for us to disconnect from all intellect and let the rhythm affect. Or inhibition, follow your intuition, free your inner soul and break away from tradition. Cause when we be out, girl it's pulling me out. You wouldn't believe how we wow shit out. Burn it till it's burned out, turn it till it's turned out. Act up from northwest, east, south.
Everybody, everybody, let's get into it. Get stomping,
come on.
Get it started,
come on.
Get it started,
yeah.
Get it started.
Let's get it started,
ha.
Let's get it started
in here.
Let's get it started,
ha.
Let's get it started
in here.
Let's get it started,
ha.
Let's get it started
in here.
Let's get it started,
ha.
Let's get it started
in here.
Lose control, a body and soul. Don't move too fast, people just take it slow. Don't get ahead, just jump into it. Y'all hear about it, the P's will do it. Get started, get stupid. Don't worry about it, people will walk you through it. Step by step like an infant new kid. Inch by inch with a new solution. Transmit hits with no delusion. The feeling's irresistible and that's how we move it.
Everybody, everybody, let's get into it. Get stupid,
come on.
Get it started,
come on.
Get it started,
yeah.
Get it started.
Let's get it started,
ha.
Let's get it started
in here.
Let's get it started,
ha.
Let's get it started
in here.
Let's get it started,
ha.
Let's get it started
in here.
Let's get it started,
ha.
Let's get it started
in here.
Yeah.
Just keep running, running, and running, running.
Come on, y'all.
Let's get it.
Dill at the gate, will bring the bug dot drill. Lose your mind, this is the time. Your kids stand still, twist and bang your spine.
Just
bob your head like me, Apple D. Up inside your club or in your Bentley. Get messy, loud and sick. Your mind fast, no more on another head trip.
So
come down now, do not correct it. Let's get ignorant, let's get hectic.
Everybody, everybody, let's get into it. Get stupid,
come on.
Get started,
come on.
Get started,
get started.
Let's get it started. Let's get it started
in here.
Let's get it started.
Ha.
Let's get it started
in here.
Let's get it started.
Ha.
Let's get it started
in here.
Let's get it started.
Ha.
Let's get it started
in here.
Running, running, and 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 running.
Mente locale a cura di Elisabetta Scassellati.
Calce Viva, libro scritto da Mario Fioriti, edito da Diadema Edizioni. Ne parliamo qui questa mattina a Mente Locale Radio Tadino e vi ricordiamo che l'intera intervista si potrà riascoltare in podcast sull'app di Radio Tadino e Reti Smart e linkata sulle nostre pagine social Facebook ed Instagram. Mario,
sì.
Questa mattina nel precedente spazio ci hai un po' spiegato il titolo, no? Questa Calce Viva, che diciamo non fa intravedere, intendere nulla di positivo, ma di positivo c'è una storia di un maestro.
Allora, Calce Viva parte, inizia a due inizi. Uno è nel 1907 ed è l'inizio principale, perché vede subito entrare il protagonista principale della storia, un maestro che si chiama Filippo Costa, che viene che accetta un incarico in un piccolo paesino di montagna, appunto al confine tra Piemonte e Francia. Accetta questo incarico perché lui, che viene da una famiglia contadina, l'unico della sua famiglia che era stato, come succedeva allora, ma succedeva fino a pochi decenni fa, l'unico figlio che era stato fatto studiare, perché insomma le possibilità erano poche, e lui aveva provato a vivere degli studi che aveva fatto e quindi a fare il maestro. Ci aveva provato prima a Milano, poi a Torino, e poi l'unico incarico vero, perché stava facendo veramente la fame, che gli era capitato era questo, un luogo dove non ci voleva andare nessuno. Quindi era un incontro di due disperazioni. Lui che aveva una priorità, lo dice ad un certo punto del libro, quella di mettere insieme il pranzo con la cena, ma gli bastava il pranzo, insomma già un pasto al giorno sarebbe stato sufficiente, e questa piccola frazione di montagna che era talmente sperduta tra i monti e tra le foreste e i boschi che non ci voleva andare nessuno. Lì però gli dicono: guarda, la paga, proprio perché cercano un maestro e per esortare, insomma, ad accettare l'incarico, la paga è buona, ti mettono a disposizione anche una piccola casetta, quindi non avrai più nemmeno il problema della pigione, dell'affitto, e quindi lui accetta, e accetta anche con entusiasmo, e arriva in questo posto. L'altro inizio è invece 47 anni prima, nel
quindi
1860.
Due piani narrativi, no?
Due livelli narrativi.
Due storie che si intrecciano tra loro.
Non si intrecciano, alla fine si incontrano.
Si incontrano.
Intrecciarsi, sì, si intrecciano anche, che c'entra, però l'ho messa giù in modo tale che si incontrino.
Ok. Tu scrivi: a un certo punto del suo peregrinare in quella sorta di piccola reggia, e l'abbiamo già detta, no Mario? Qual è questa reggia così che ti ha incuriosito tanto?
Il passaggio che citi tu in realtà si svolge dentro una enorme villa, non è una reggia,
okay.
Perché Fenestrelle è tutto, cioè immagina Fenestrelle come una città, è quasi un paese più che una città, diviso su tre livelli, su tre piani. C'è la parte, la fortezza, perché mette insieme tre vecchi forti e li unisce, il forte più in basso, che si chiama Forte San Carlo, che è quello più grande, dove tu entri c'è la chiesa e c'è il palazzo dei, insomma ti sembra di entrare in un paese. Nella seconda, nel secondo forte più in alto c'erano i prigionieri, c'erano le celle, insomma c'erano delle costruzioni orribili, e nella parte più alta c'era il forte, quello di vedetta, che controllava tutte le valli intorno, e è bellissimo anche da un punto di vista architettonico. Ma devi immaginare non una rocca, una fortezza o una reggia, ma appunto una fortezza, devi immaginare un piccolo paese.
Ah, ok, quindi diciamo il tutto nel tutto.
E lui invece, nel passaggio che tu citi, è in una villa di una ricchissima, sì, famiglia, che di fatto mantiene quasi questa frazione, tanto è ricca, e lui si imbatte in queste biblioteche, queste librerie, insomma, che incontri.
Sì, perché è bello, anche perché dice era tutto catalogato, no? Qualcuno, sì, la curava, forse anche troppo, perché non invogliava a prendere i libri, a sfogliarli, consultarli, leggerli, ma solo ad ammirarli, anzi toglierne uno dal suo posto appariva come un sacrilegio. E quindi questo mi era piaciuto, questo, sì, passo.
Non so se perché... ti è capitato, a me è capitato di soprattutto appunto nelle case, non c'è bisogno di case di ricchi, anche di case, insomma, di gente benestante, che usano i libri come soprammobili, quindi sono precisissimi, pulitissimi, messi, che davvero toccarne uno, in realtà io ho un altro concetto del libro: il libro deve essere utilizzato, soprattutto poi in una biblioteca, e
anche
quindi
perché...
quando entri in questi posti dove,
sì,
sembra che gli fai quasi un danno a prendere un libro,
sì,
è una cosa che mi dà una brutta sensazione.
Una brutta sensazione, anche perché qualcuno ha scritto, Luigi Contu per esempio ha scritto un libro che dice: i libri si sentono soli, cioè,
sì,
i libri vanno sfogliati, vanno vissuti, altrimenti poi stanno lì, piangono, si impolverano. E questa storia però tutt'altro è che impolverata, perché la tua storia, quella di cui tu parli Mario, è una storia che in tanti non conoscono, tu naturalmente hai usato tutti gli artifici letterari possibili, però ha un rimando nella realtà, perché la fortezza che tu parli, poi ce lo dirai, insomma, soffre di questo essere stata giudicata come un luogo di sofferenza.
Assolutamente sì.
by one from the sky. I know Mars could not be too far behind. Cause baby, this kind of beauty, it's got no reason to ever be shy. Cause honey, this kind of beauty, the kind that comes from inside.
Could you be,
could you be
the most beautiful girl in the world?
So beautiful, beautiful.
It's plain to see,
plain to see.
You're the reason that God made a girl.
Mente locale, a cura di Elisabetta Scassellati.
Ancora con noi questa mattina Mario Fioriti per parlarci del suo ultimo libro pubblicato da Diadema Edizioni, Calce Viva. Oltre 250 pagine, giusto Mario?
Sì, poco più, insomma.
Quindi per avidi lettori.
Ma spero che sia una lettura, come dire, agevole, nonostante. Tu considera che poi questo lo considero il bignami di quello che volevo scrivere, perché ho molto sintetizzato.
Ma quanto tempo hai impiegato?
L'ho iniziato prima della pandemia. Però quando si dice così sembra che uno è stato 3 anni, 4
solo
anni
a scrivere,
solo a fare questa cosa. No, in realtà insomma, sono lunghi periodi in cui il libro non l'ho nemmeno ripreso, insomma. Però ci ho lavorato tantissimo, c'è una ricerca storica, ma soprattutto una ricerca sulla stilistica, sui personaggi molto forte, sì.
E ripetiamoli, i protagonisti, quindi l'abbiamo già un po' citati, il maestro e poi c'è un soldato, queste due storie che si incontrano e non svegliamo troppo perché non possiamo svegliare,
perché c'è anche un mistero all'interno.
C'è un mistero all'interno, quindi come lo definiresti questo libro?
Non lo so, narrativa, thriller, romanzo storico, insomma, champion. E mi è difficile anche sintetizzarlo il libro, perché ci sono tantissime cose dentro e non saprei nemmeno come quando mi chiedono di fare la sinossi, no, come si dice,
sì,
il riassunto, ho qualche problema.
Oh, però noi non ce l'abbiamo problemi, perché oggi ci sei tu che ci illumini su questa storia, che comunque ha un narratore, che è questo maestro,
sì,
giusto?
Quindi... No, il narratore è lo scrittore, l'autore.
Quindi è esterno.
Il maestro poi in prima persona, sì, ogni tanto interviene lui direttamente.
Interviene e poi per il resto c'è anche uno scritto in terza persona, quindi sì, un raccontare. Tu ti definisci raccontatore, per cui sei...
Io racconto più che proprio più... ancora di scrittore,
raccontatore forse nemmeno
nemmeno esiste,
però l'abbiamo inventato noi, che ne so,
sarebbe narratore però più proprio raccontastorie, cioè io ho in mente delle storie e le racconto, appunto.
E Mario, la tua storia, questa è una storia, tu hai scritto altri romanzi storici,
sì,
o racconti storici, giusto?
Sì, allora io ho scritto altri due romanzi di ambientazione storica, questo è più romanzo storico degli altri, cioè, non è sottile la differenza, perché qui c'è una ricerca storica e ci sono fatti veri che io rimando e luoghi veri io cito, mentre nei romanzi ambientati nel 500 inglese e nel 500 italiano è tutto completamente inventato, al di là della verosimiglianza chiaramente del periodo storico.
Tu parlavi di questa fortezza, no, che è centrale,
sì,
nel libro, e che ad oggi veramente ci sono delle problematiche legate alla storia.
Ma è una vicenda assurda quella della fortezza di Finestrelle, a cui ha cercato di dare una risposta, in parte ci è riuscito, in parte però è rimasta questa aura di luogo terribile, che Finestrelle in realtà non è stato, al di là di chi c'è stato chiaramente prigioniero, è stata una prigione, non era un luogo di vacanze, insomma, non era un Club Med. Però quest'aura di girone infernale è rimasta, nonostante un testo a cui io ho fatto molto riferimento. Io faccio riferimento a 3 libri che cito nell'introduzione. Uno bellissimo che vi consiglio se volete conoscere meglio il periodo, il Risorgimento, che è I Traditori di De Cataldo. Poi Angelo Del Boca, che scrisse Italiani brava gente, chiedendoselo, Italiani brava gente, punto interrogativo, dove ci sono tanti episodi, e tra cui c'è anche l'episodio di Finestrelle, e lui, cosa che io invece contesto, è favorevole all'idea, allora, perché è un libro di tanti anni fa, abbracciò l'idea che Finestrelle fosse l'antesignano di Auschwitz. Però quel libro ve lo consiglio, Italiani brava gente, perché nel suo complesso è un grandissimo contributo alla verità. L'altro libro è quello di Barbero, di Alessandro Barbero, uscito nel 2013, I prigionieri di Savoia, la vera storia della congiura di Finestrelle. Perché il libro di Barbero è importante? Perché è incredibilmente documentato, cioè Barbero ha smontato la tesi di Finestrelle quale antesignana di Auschwitz con migliaia di morti, dove la gente veniva sciolta nella calce viva. Non è vero niente. Ci è riuscito, anche con grandi polemiche, con un'associazione soprattutto di i cosiddetti neoborbonici, si chiamano così, ma gente, insomma, non circense, insomma, roba abbastanza seria, al di là del nome che lo sembra, e anche tanti intellettuali storici del sud, soprattutto meridionali, soprattutto campani e pugliesi, che hanno abbracciato questa tesi, non si sa bene perché, visto che la calce viva non scioglie proprio niente, insomma. E Barbero l'ha smontata con una documentazione impressionante, una mole di documenti che negano di fatto, cioè non affermano che nulla sia accaduto lì, quindi lo negano. Però nonostante il libro sia di 10 anni fa, quest'aurea di luogo infernale è rimasta, poi ti spiegherò perché.
Just a sea mist surrounding my body. I'm working through the daytime, but when it's time to rest, I'm lying in my bed, listening to my breath, falling from the edge. But it's only when I sleep, I see you in my dream.
locale a cura di Elisabetta Scassellati.
Presentato al Salone del Libro di Torino, settimo libro pubblicato, scritto quindi da Mario Fioriti, edito da Diadema Edizioni, Calce Viva. Ne parliamo ancora qui in questo quarto spazio insieme a noi a Mente Locale con Mario Fioriti. Mario, è iniziato col botto, perché presentare un libro al Salone del Libro di Torino, insomma, non è una cosa così comune. Diadema Edizioni, tu sei uno degli ideatori, fautori, sostenitori, proprietari, non so come chiamarti, di creatori.
Fondatori, anzi, me.
Di questa casa editrice gualdese Diadema Edizioni, che sta riscuotendo molto molto successo in Umbria e non solo, e raccoglie molti, molti scrittori, tra cui te. Insomma, 7 libri pubblicati, non sono così quisquiglie, come si dice in gergo. Calce Viva, ne abbiamo parlato nei precedenti spazi, una storia, un romanzo storico thriller, insomma, c'è una comorbidità di diversi stili e insomma racconti, tipi di racconti, ma sono tante pagine, e tu invita un po' a leggere questo libro. Perché io dovrei leggere questo libro?
Non ne ho idea. Perché non hai niente da fare, probabilmente.
D'estate,
i tanti capolavori che ci sono in giro, perché è proprio il mio. Che non è un capolavoro, il mio libro, in senso.
Beh, questo lo dobbiamo giudicare noi.
No, non lo so, perché c'è una storia abbastanza unica, che è quella appunto di questa fortezza intorno a che unisce tutto il libro, perché è il libro che si svolge su 2 piani temporali diversi, su 3 livelli narrativi diversi, perché c'è quello storico, quello della parte gialla, cioè perché c'è gente che muore, bisogna anche capire chi li ammazza, insomma. E quella delle relazioni, c'è una storia d'amore, una grande storia d'amicizia, una bella storia di amicizia con una signora, tra il protagonista e la signora che gli entra in casa per fare le faccende, diciamo così, per dargli una mano. Quindi c'è anche, insomma, è un libro complicato sotto questo aspetto, molto complicato, e tutto però è unito da questa storia, che appunto questo può essere interessante per chi si avvicina a questa lettura, la vicenda di questa incredibile, colossale costruzione che c'è in Italia, che io nel libro non cito mai, non dico mai la fortezza di Fenestrelle. Per me è la chiamo solo la fortezza e basta, perché poi diventa simbolo di tante cose. Ed è anche molto, secondo me, molto attuale, perché nel libro il senso del libro riguarda la verità, la stratificazione della verità. Cioè oggi viviamo di fake news, e qui siamo ancora in una cosa ancora più sottile, cioè a forza di raccontarci pezzi di verità o verità alternative, noi rischiamo di non conoscere la verità, di fregarci addirittura della verità. Anzi, come diceva Wells, quando una società si allontana dalle verità, chi gliela racconta la verità rischia di essere molto odiato. Perché poi il protagonista di questo libro, attraverso questa fortezza, scoprirà tutta una serie di cose che peraltro scagioneranno tutte queste scoperte a varie colpe che invece gli abitanti di questo paese pensavano di avere, e invece che invece non hanno. Scagionerà la fortezza, perché tutta questa roba, e questo è vero, non si ha la prova che sia accaduta, non ci sono stati tutti questi morti, non veniva sciolta la gente della Calce Viva, e quella proprio non si può, perché la Calce Viva non scioglie niente, al massimo corrode, ma non scioglie. E nonostante questo, lui non sarà né o creduto né tollerato, addirittura gli verrà affiancata una guardia per proteggerlo, perché alcune persone lo minacciano fisicamente. Per il semplice fatto, lui dice che loro non hanno colpa di niente. Però in quei 50 anni che sono passati dal periodo in cui era prigione a quando è arrivato lui, ormai la gente si era organizzata in quel modo, pensava che fosse quello e si era attrezzata in quel modo, e cambiare significa in fondo anche umiliare, no? Chi ormai si era attrezzato in quel modo. E ti dicevo prima, è talmente forte questa cosa che oggi a Fenestrelle, nonostante ormai si sa, e lo sanno tutti, che queste ricostruzioni sono fantasiose della Calce Viva, delle torture, lì sono usciti dai documenti ufficiali tra il 1860 e il 1861, i 2 anni, l'anno e mezzo, insomma, in cui si è unita l'Italia, da quando Garibaldi è sbarcato a Marsala fino alla dichiarazione del Regno d'Italia del marzo del 1861, sono usciti morti da finestrelle non più di 15 persone, mediamente di tifo, si moriva di tifo. Oggi, se vai nella fortezza di Finestrelle, vi consiglio di andarci perché è un'esperienza impressionante. C'è una lapide all'entrata. All'entrata, quindi è stata affissa, e lì c'è il comune di Finestrelle o la provincia di Torino, di cui è simbolo, che non la vogliono togliere quella lapide. Su quella lapide c'è scritta una emerita menzogna, che lì dentro tra il 1860 e il 1861 entrarono migliaia di prigionieri e in pochi, prigionieri borbonici, e in pochi ne uscirono. Non ne entrarono in migliaia e ne uscirono praticamente tutti. È incredibile però, quello che ti dicevo prima, come poi la stratificazione della verità arrivi addirittura a negarla.
È un po' un telegrafo senza fili, si arriva alla fine, ma poi ognuno, la verità è travisata. Grazie Mario per essere stato
grazie
con noi. Io concludo questo spazio con quello che tu dici, che potremo leggere sul libro, che naturalmente si potrà acquistare presso la libreria Mondadori di Gualdo Tadino,
sì. E
contattando anche te sulle pagine social, quindi Mario Fiorini.
I libri sono in vendita alla libreria Mondadori.
Ok.
Bisogna andare lì.
Teniamo presente lì. Ognuno crede alle verità che vuole. Noi abbiamo il diritto di sindacare, di giudicare. Ce lo abbiamo e come? Se non avessi sindacato un innocente, forse sarebbe in galera per il resto della sua vita. La verità esiste, Dionigi, esiste la voglia di cercarla, esiste la giustizia, il senso stesso della giustizia, ed esistono le ragioni da cui siamo mossi. E se non sono queste, ti chiedo quali dovrebbero essere. Alla prossima.